Le due meditazioni di oggi sono due meditazioni un po' introduttive che quindi vogliono in qualche misura aiutarvi, aiutarci a metterci dentro un po' al solco di questi giorni. E come vi ho detto, vi ho accennato ieri sera, la scelta, diciamo così, del percorso che in questi giorni faremo è nata, viene un po' dalla liturgia che in questi giorni, quelli precedenti, anche oggi e poi durante anche la settimana, diversi spunti, diverse situazioni mi hanno fatto così emergere un po' nell'animo, un po' nel cuore, un filo che cercherò di far emergere, che diventerà un po' il filo del percorso, che poi troverà un riferimento biblico, come si dice, un'icona, e che poi nasce, come vi dicevo ieri sera, anche dall'incontro, dall'ascolto di persone, diciamo così, di incontri anche con sacerdoti, con religiosi, con religiose e anche dentro alla vita della Chiesa, quella almeno dell'esperienza che io ho. E comincio un po' col dire un primo elemento che così apre un po' il discorso ed è questo. Certamente noi ci accorgiamo che nella Chiesa, se da un lato è in atto una forte sollecitazione, uno scossone, direi, che viene dal Papa, d'altro canto noi dobbiamo riconoscere che contemporaneamente però questo flusso, questo richiamo, questo scossone, questa novità che il Papa ha introdotto un po' nella vita della Chiesa, credo che anche voi percepite che trova qualche resistenza. E queste resistenze si manifestano in forme, in modalità, particolari. Non so, ne dico una perché è qualcosa che un pochino, questo naturalmente le cose che, alcune cose, esemplificazioni concrete che io faccio, lungi da me il giudizio, è semplicemente la lettura della realtà. Questo esempio lo faccio proprio perché di questa cosa, come dire, mi hanno dato, adesso non so se anche voi vi aggiungete, spererei da una parte di no. Mentre il Papa, porta questa novità, questa freschezza, questo ultimo richiamo alla santità, eccetera, eccetera, a questa novità di questa chiesa missionaria, per esempio, un elemento che si riscontra un po', almeno in Italia, non posso dire in tutta Italia perché io non ne ho conoscenza, però diciamo che in più diocesi io ho sentito questa cosa, per esempio il modo di porsi dei sacerdoti e anche dei sacerdoti giovani che va esattamente in una modalità, in una forma di ritorno indietro. Dico questo per dire il ritorno a forme liturgiche del passato, al far ritornare fuori, come dire, scusate la cosa, forme liturgiche, abiti liturgici, linguaggi liturgici che forse neanch'io ben conosco. Non ultimo, una provinciale che ormai è diventata l'unica provinciale d'Italia di un istituto religioso mi parlava che in una città di una diocesi grande del nord Italia, non del Piemonte, quindi c'è spazio, mi diceva di sacerdoti giovani col tricorno. Questo è per dire che questo è un esempio, ma le resistenze a questo invito e a questa novità ci sono, e a volte mi pare che queste resistenze sono resistenze soprattutto legate alla forma, legate, diciamo così, alla struttura, che in realtà non recepiscono invece il richiamo forte dello spirito. A questo aggiungerei anche magari un po' la stanchezza, io credo, un po' della Chiesa. Naturalmente qui abbiamo qualche presenza della Chiesa dell'Africa e certamente la Chiesa africana non è in questa situazione, perché è comunque una chiesa giovane. La chiesa europea, l'Europa stessa, è un continente vecchio, è un continente, questo è una mia lettura, in decadenza, e credo che gli avvenimenti, direi, che stiamo vivendo in questi ultimi tempi dicono proprio di come l'Europa sia davvero un continente senza anima. Anche la Chiesa europea, proprio perché è invecchiata, un missionario che è tornato dopo anni si è reinserito nella sua diocesi, e lui mi diceva: mi pare di essere il cappellano di una casa di riposo quando dico messa in parrocchia, venendo dal paese di missione dove era pieno di bambini alla messa. Adesso quando uno celebra la messa in una parrocchia d'Italia, poi grazie allo spirito ci sono piccole esperienze, piccole comunità di adulti, anche di famiglie, ne parlavano anche ieri qui, che ci sono, però del resto l'immagine della vita consacrata e sacerdotale ne è una cifra che lo dice. Quindi c'è una stanchezza, c'è una fatica che probabilmente anche questa non favorisce il recepire gli stimoli, gli inviti che da parte del Papa, ma io credo dobbiamo dire gli stimoli, gli inviti che dal Vaticano II sono venuti e che dopo 50 anni stiamo cercando di recepirli. Perché guardate che il Papa non sta facendo altro che riprendere in mano lo slancio del Vaticano II e quindi non è un caso che lui abbia voluto, perché certamente l'ha molto voluto lui, la canonizzazione di Paolo VI, che di tutti i pontefici è di Papa Francesco il suo riferimento. Il riferimento di Papa Francesco a livello di pontificato è certamente quello di Paolo VI. Ora, questo incide, e io vedo che si manifesta nella vita della Chiesa, anche della vita consacrata. Ecco perché, allora, iniziando oggi questo nostro ascolto dello Spirito, chiediamo che sia un ascolto vero e in questa giornata, nelle due meditazioni, cercheremo di andare a recuperare inizialmente quello che è il principio e il fondamento della nostra vita di discepoli del Signore. Cercando di andare un po' a cogliere questo, quest'anno siamo un po' accompagnati dal Vangelo di Marco, per cui diciamo che un pochino anche mi sono riferito al Vangelo di Marco e il Vangelo di Marco, voi notate che dopo la predicazione di Giovanni Battista, poi c'è subito il battesimo di Gesù, c'è stringatissimo, tre versetti, poi un versetto e mezzo sulle tentazioni di Gesù, e poi comincia il ministero di Gesù. E il ministero di Gesù comincia subito con la chiamata. Anzi, comincia con due chiamate che sono messe proprio al principio del Vangelo di Marco e sono messe un po' anche come principio di tutto il quadro teologico e narrativo del suo Vangelo. E l'Evangelista Marco presenta queste due chiamate che solo apparentemente sono una ripetizione. In realtà non sono la ripetizione della stessa chiamata, ma sono due chiamate differenti. Nei prossimi giorni capirete del perché mi sono, tra virgolette, infilato qui dentro. Ve lo espliciterò nei prossimi giorni. Queste due chiamate, la prima contenuta nel primo capitolo, Marco 1, 16 18, quindi vedete che è l'inizio del Vangelo, perché siamo al versetto 16. Non è come Luca che ha l'annunciazione a Maria, a Giuseppe, e la visita di Maria, i pastori. Qui non c'è niente. Al versetto 16 c'è già la chiamata. Quindi vuol dire che nel quadro del Vangelo di Marco la chiamata sta al fondamento del cammino, della Chiesa, del cammino. Il Vangelo di Marco è il cammino del catecumeno, no? E quindi del discepolo, di colui che vuole essere discepolo del Signore. E poi c'è la seconda chiamata che è in Marco 2,13. Queste due chiamate si differenziano tra di loro, non sono una fotocopia una dell'altra, e almeno per poterle vedere nella loro differenza, cominciamo almeno che nel dire che una chiamata è al lago e l'altra è in montagna. Almeno per questo già sono diverse, anche se tutto sommato quasi due posti di vacanza, no? Il fatto che queste nel brevissimo spazio di un capitolo e 13 versetti di più ritorni per due volte e in due modalità la chiamata, allora questo ci dice che questa, la chiamata, è la più bella notizia della vita dell'uomo. È il dono prezioso che Dio ha fatto all'uomo e in particolare che ha fatto a noi. Il cristiano, prima di tutto, è uno chiamato dal Signore. Stamattina stiamo al lago, quindi siamo al Vangelo di Marco, Marco 1,16. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo. Ecco uno dei motivi per cui sono arrivato qui. Ho detto, il primo giorno che vado, la prima messa che devo dire, San Giacomo, dico, figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti, e subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. La prima differenza, abbiamo detto, è di contesto e di luogo. Il lago rappresenta lo spazio, il luogo dove la gente viveva, perché la gente di Galilea presso il lago aveva il lavoro e di conseguenza, trovando lavoro, si stabiliva sul lago. Quindi il lago indica che Gesù cerca i quattro dove sono, nella situazione nella quale si trovano, e il Signore oggi ci cerca nella situazione in cui ciascuna di voi è oggi. Oggi 25 luglio 2018. La cerca e la trova al suo posto di lavoro, la cerca e la trova laddove vivono il loro quotidiano. Ci chiediamo poi come chiama Gesù, qual è la modalità? la modalità attraverso la quale la chiamata si esprime è quello di tipo personale, cioè attraverso un colloquio, un dialogo familiare. Infatti Gesù si avvicina, parla e chiama personalmente. E a che cosa chiama? Il testo dice al versetto 17, poi la ripete successivamente in Marco 2,14, a seguirlo, cioè ad andare dietro a lui, a fidarsi di lui, affidarsi di andare dietro alla sua strada, alla sua vita. La prima cosa importante che emerge da questo è che questo dono della chiamata è un dono che si caratterizza come una donazione, una dedizione, non a una causa, ma è una donazione e dedizione a una persona. Infatti Gesù non chiama dicendo vieni e farai questo, vieni e ti propongo di fare quest'altro, ma piuttosto Gesù chiama e dice segui me. Questa prima parola vuole essere per noi oggi un invito a riprendere consapevolezza di quanto la nostra vita sia stata cambiata, trasformata dalla chiamata di Gesù. Ciò che ha cambiato, che ha identificato, che ha dato un'impronta alla nostra vita è stata soltanto la chiamata di Gesù, semplicemente la chiamata di Gesù. Se fosse stata per una causa, forse molte di voi avrebbero insegnato senza seguire Gesù come discepole, perché magari molte di voi si dedicano nella scuola, eccetera, eccetera. Ciò che caratterizza questa chiamata non è la causa, ma è la dedizione a una persona. Se questo è vero, che questa mia vita è stata segnata da questa bella notizia, la notizia della chiamata, che mi ha dato un volto, mi ha dato un'identità, mi ha fatto trovare la mia vera identità, la chiamata, allora questo significa che la mia vita può e potrà continuare ad essere una vita e un'esistenza di sequela e di discepolato nella misura in cui questa chiamata risuona ancora oggi, nella misura in cui questa chiamata c'è ancora nella mia vita. Perché se questa chiamata è ciò che ha dato inizio alla mia storia e alla mia vita con Gesù, ora questa mia storia e questa mia vita con Gesù può andare avanti solo e soltanto a una condizione: che questa chiamata ci sia ancora, che questa chiamata è ancora viva, che questa chiamata mi interpella oggi, ancora adesso. Perché se questa chiamata non ci fosse più, la dico grossa, potrei continuare a fare la suora e il prete anche per tutta la vita, anche festeggiare i 70 anni di consacrazione, ma la mia sequela è già finita. 70 anni di vita consacrata, di vita sacerdotale e di sequela a quello speriamo, almeno qualcuno. Guardate che questo accada, cioè che uno va avanti, almeno perché i giorni passano, non per altro, a fare il prete e a fare la suora senza continuare a rispondere alla chiamata del Signore è qualcosa che non solo può succedere, ma secondo me sta succedendo. Come del resto la Chiesa, non è scontato che tutti i giorni risponda alla chiamata del suo Signore e che una vita consacrata, che una vita ecclesiale si sieda, si adagi e si trascini avanti, come dire, ripetendo, è come uno dice, beh adesso arriva agosto, per settembre cosa facciamo? E ricomincio, ripeto le solite cose, ricomincio e boh. Ecco, il rischio di vivere così c'è, voglio dire, se c'è stato 50 anni fa il concilio e io l'ho studiato, qualcuna di voi ha visto e ha vissuto il passaggio del concilio, però se ancora adesso, non lo dico io, lo dice chi magari ci ha messo dentro anche molto in quegli anni lì, dice che è ancora tutto da vivere e da recepire, allora voi capite che la Chiesa non è che abbia risposto alla chiamata dello Spirito che nel concilio è uscita, sta facendo veramente fatica a rispondere. Perché probabilmente il rischio della Chiesa e il rischio del cristiano, il rischio di un sacerdote e di un consacrato è quello di rispondere all'inizio alla chiamata e poi di dire, boom, la chiamata l'ho avuta, adesso sono prete, sono suora, non è più un problema di chiamata, perché era un problema di chiamata quando dovevo fare il discernimento. Adesso il discernimento è fatto, ho fatto i voti perpetui, sono stato consacrato sacerdote, per cui la chiamata c'è stata, benissimo, voltiamo pagina, perché adesso è comincia un altro capitolo. Secondo me questo è pericoloso, perché un discepolo e la sua vita di discepolo e la vita della Chiesa si realizza grazie e soltanto nella misura in cui rimane costantemente sollecitata dalla chiamata del Signore. Che cosa vi propongo stamattina? E perché voglio introdurvi, diciamo così, è come uno quando si alza la mattina e si mette in moto, no? Dopo, verso le 9, uno va, no? E allora, ecco, il primo invito che vi faccio è questo. Durante il tempo di silenzio, di prendere in mano il testo di Marco, di leggerlo e di mettervi al posto degli apostoli, c'è anche Giacomo che festeggiamo oggi, e provo a fare questo esercizio. Gli apostoli sono stati chiamati là dove vivevano, per cui io mi metto davanti al Signore e provo a vedere se là dove vivo, nella mia comunità dove vivo, nella città dove vivo, Aosta, Cuneo, Pinerolo,
Alba,
alla Ferrero, in mezzo alle nocciole, alle colline di Nutella. E se là dove vivo, come i pescatori là che vivevano sul lago, provo a pensare e ad ascoltare se oggi là dove vivo, nel mio quotidiano, nelle cose che faccio, sento la chiamata del Signore. Se quello che vivo e che faccio ogni giorno là dove vivo, lo vivo e lo faccio perché sento, come risposta, perché sento la chiamata del Signore e quindi lo vivo e lo faccio come risposta alla chiamata. Sono alla fine. Attenzione, perché il classico ragionamento che uno fa, che dico, ma certo, quello che faccio lo faccio per il Signore. Sì, ma io dico un'altra cosa. Perché tu lo faccia per il Signore va bene, ma la questione è un'altra. È chiederti se oggi, nella tua vita di ogni giorno, nel tuo quotidiano, tu senti la chiamata del Signore dentro alla vita che vivi. Oppure la vita che vivi, la vivi indipendentemente, con o senza la chiamata del Signore. Mi sono spiegato? Perciò, ecco la grazia che vi suggerisco di chiedere oggi, è quella di risentirla nell'oggi, di risentire oggi viva la voce del Signore che mi chiama, che mi cerca. Perché se quella è un'esperienza che è nel passato, allora io capisco perché la Chiesa italiana e europea oggi sono così, e lo capisco. E perché la chiamata? Capisco anche perché abbiamo la crisi, diciamo, delle vocazioni. Ma perché i primi che questa chiamata non la sentono più? Siamo noi, perché per noi la chiamata non c'è più, c'è stata. E uno dice, guardi, le faccio vedere l'album della mia professione, questa è stata la prima professione, questa è stata quella dei voti perpetui, un bel album di fotografie in bianco e nero, probabilmente, però sono belle, non perché sono antiche, ma perché sono belle, le più belle sono in bianco e nero. E uno dice, voi capite che se uno la sente oggi, oggi vive in un modo, se oggi tu non la senti farai quelle cose lì, ma non so come le fai. Non so cosa vuol dire che le vivi, quindi mi metto in silenzio, chiedo la grazia di risentirla e vi do qualche domanda. La chiamata del Signore è qualcosa che è stato o è qualcosa dell'oggi? Com'è che la sento oggi? Lontana? Smorta? Come qualcosa che appartiene a un passato, bello, Secondo tipo di domanda. La chiamata del Signore è qualcosa che mi fa provare oggi ancora qualcosa, oppure se mi metto davanti alla chiamata del Signore, oggi, sì, è stato, non provo più niente. A me da un po' di tristezza quando tu parli con magari due sposi che sono magari sposati da 35 anni, 38, 40, e che tu senti che quando uno parla dell'altro non prova più niente, La chiamata ha segnato la mia vita, la vostra vita, perché gli ha dato una piega, un indirizzo, perché sennò non saremmo qui, non ci saremmo neanche conosciuti, probabilmente, o ci saremmo conosciuti in un'altra maniera, colleghi di lavoro, magari in una fabbrica, o in una scuola, in un collegio docenti, probabilmente. La domanda è, oggi la segna ancora la mia vita, la chiamata del Signore, o non la segna più? Chiediamo oggi il dono e la grazia di sentirla ancora. Perché l'esperienza dell'Apostolo Giacomo, della quale oggi però anche nella messa non parleremo della pagina evangelica, però ci dice che anche nell'esperienza degli Apostoli è successo che a un certo punto non l'hanno sentita più. Però voi capite che io mi riferisco proprio a questo, eh. Io mi domando, adesso poi lo riprenderò, io devo dire che le persone che io incontro e che di fronte alla parola e alla chiamata del Signore le sento vibrare, sono quelli, diciamo, non sono quelli che frequentano assiduamente la Chiesa. Quelli che vengono tutte le domeniche sono quelli che purtroppo, non dico tutti, però normalmente non la sentono più. Al punto tale che sono quelli che ti dicono, Massimo, e uno dice, dov'è questa chiesa? Com'è stanca, com'è vecchia, annoiata, che si annoia quando ascolta e viene alla cena del Signore. È stanca, annoiata. 45 minuti e invece tu incontri qualcuno che non è assiduo tutte le domeniche e invece questo sente. Oppure, esperienza, tu sei in chiesa la mattina presto e tu vedi entrare in chiesa qualcuno che va poi al lavoro, va a leggere il Vangelo del giorno e magari non è assiduo frequentatore, ma entra quasi tutte le mattine. E poi magari, dopo magari un'occasione che ti è capitata, dove tu magari in quel momento lì ti alzavi e ti spostavi, hai incrociato lo sguardo e magari dopo 2 volte c'è stato un sorriso e allora ti sei avvicinato a salutare e ti dice io ho bisogno all'inizio della giornata di venire qui a leggere le parole di Gesù. Voi capite che quando la chiamata è viva oggi, vuol dire che ti interpella ancora e ti chiama in gioco nuovamente. Quando tu non la senti più, tutto è come la fotocopiatrice, tu la imposti e poi va. Ecco, chiediamo al Signore di ripartire. Eh? Ieri Lui ce l'ha detto, vieni qui e riposati un po'. E la prima cosa per riposare è quello di poter dire, Signore, riposare vuol dire fammi risentire la tua chiamata. Guardate che questa cosa fa la differenza. Una persona quando vive e sente questa chiamata del Signore è una persona viva, viva. E guardate che se a 80 anni il Papa, cioè lui quando è diventato Papa ne aveva 77, 78, giù di lì, cos'erano? Eravamo lì, no? 77. Cioè, io spero un giorno di poter dire come si sta a 77, 78 anni, speriamo di poterlo dire, no? Di poterci arrivare. Chi di voi, quell'età lì, se non l'ha ancora provata, però, come dire, comincia a provarla oppure l'ha provata, voi provate a pensare cosa vuol dire a quell'età lì prendere in mano una responsabilità. E lì c'è, è perché tu senti quella chiamata lì, perché altrimenti o lo potresti fare per carriera. Scusate, non c'è nessuno che ci sente, ma non era uscito un comunicato della CEI prima ancora con un nome e poi quando sei arrivati al balcone ne è uscito un altro? E il comunicato era già partito, eh? Complimenti al cardinal Tardei Tali per essere stato, e poi non era la chiamata. Che dono prezioso, è il dono della nostra vita, è il dono. Il rischio è che noi ormai abbiamo detto, beh, c'è stata e adesso c'è altro. Bene, buona preghiera, state lì e chiedete al Signore di farvela risentire durante questo giorno, perché è essenziale per fare poi il percorso.